Radio Emilia Romagna. Racconti d'autore.
Non si dovrebbe parlare di Dio. Non conosciamo la sua lingua. L'universo si manifesta e scompare senza parole. Siamo noi a inventare una voce al suo terribile silenzio. Dal primo grido di paura che l'uomo gettò sulla terra, ogni nostra frase è poco più del lamento di un animale. Possiamo soltanto ascoltare, come l'incanto di una musica lontana nel cuore della notte. A cosa serve sapere chi l'ha scritta, chi sta cantando, a chi è dedicato quell'amore? Perché immiserire Dio, visto che di dei miseri e impotenti è piena la storia? Perché voler dare a Lui il volto incerto delle nostre idee e della nostra preghiera, quando la stessa parola Lui è un inganno? Io ne scrivo e non potrei. Ma l'ora in cui non avrò più bisogno di spiegare è giunta, e con pazienza mi preparo ad entrare nel buio, il buio che lo specchio del mondo non riflette. Questo dunque è il mio racconto nella lingua degli uomini. Sono entrato in convento a 16 anni, il perché non importa. Ora ne ho quasi 70. Ho smesso di parlare quando ne avevo 42, una sera, dopo aver sentito due confratelli litigare su un testo latino dell'Immacolata Concezione. Avevo la testa in fiamme per l'ira. L'ira mi ha sempre fatto fare cose stupide, ma quella volta mi fu amica. Uscii e vidi che era la prima sera di primavera. Una luce misteriosa, azzurrina, accompagnava verso la notte la processione dei pioppi. E il convento era scuro e tetro, ma il riflesso di un rogo di stoppie lo rendeva incantato, come se in quella luce rossastra fosse visibile il nostro ardore. Noi uomini separati, ma non spenti. Non ricordo quale fu la mia ultima frase, né latino né teologia. Forse un banale «esco a guardare il fuoco», rivolto a un confratello. Quella sera tornai in convento e allora preposta non pregai, restai muto. Non risposi a chi me ne chiedeva ragione. Tranquillamente cercai di spiegare a gesti che stavo bene. Scrissi su un foglio «Sine verbis vivam». Venne un medico, un uomo severo e scarno come San Girolamo. Vide qualcosa nei miei occhi e subito disse «Non è malattia». Quest'uomo potrebbe farlo, ma non parla. La mia scienza non può spiegare il perché. I primi tempi non fu facile. Tutti si chiedevano se quel mio improvviso silenzio era segno di follia o di raggiunta santità. Non era evidentemente nessuna di queste cose. Non pensate che volessi angelicarmi, fuggire dalla mia natura terrena, mortificarmi come i padri del deserto. Non cercavo la lingua degli angeli di San Pacomio, non mi feci mordere i genitali da una serpe come Pacone, non scoppiai a piangere a tavola come la sceta Isidoro per vergogna dell'atto impuro del mangiare. Non fu così. Fame, sogni notturni e desiderio del tepore del camino restarono. Il silenzio era venuto, non lo avevo scelto. Il padre priore dapprima mi volle dissuadere. Disse che il voto del silenzio è pratica seria, che non nasce da un istante. Il nostro non era il monastero della grande Chartreuse. Aggiunse che il mio inspiegabile tacere metteva in difficoltà i confratelli, che non potevo essere così egoista e superbo. Lingua e parola sono doni di Dio. Dio è verbo. Mi lesse la Bibbia. Mi scongiurò, quasi piangendo. Poi si rassegnò. Imparai, con segni, sorrisi ed espressioni, a vivere i ritmi conventuali. Anche fuori, in paese, dopo un iniziale stupore, la mia scelta fu accettata. Mi chiamavo Zito e il passaggio fu facile. Divenni frate Zitto. Per i bambini soprattutto nulla cambiò, solo qualche sguardo di curiosità e qualche boccaccia. Non parlavo neanche quando ero solo. Ogni tanto, nel chiuso della mia cella, emettevo rumori, come versi di animale, ma era solo per sentir vibrare lingua e gola, per controllare se la mia fosse ancora una rinuncia, non un'impossibilità. Non gridai neanche quando in cucina una pentola di acqua bollente mi si rovesciò sui sandali. Non parlai nel delirio della febbre. Non parlai una notte quando sul sentiero degli alberi di mele cotogne fui aggredito, picchiato, derubato delle elemosine. Prima del silenzio ero bibliotecario del convento. Il mio compito era catalogare, rilegare, restaurare e tenere lontana l'avidità di sapere dei topi. Era un lavoro che amavo. Ma padre Leone, il priore, che pure mi voleva ancora bene, era assediato da voci maligne ed ostili che richiedevano per me una punizione esemplare. Credete che il diavolo non possa entrare in convento? Non solo entra, ma ci soggiorna e ci si crogiola. In quale luogo potrebbe meglio godere dei suoi poteri? Alcuni confratelli che io ritenevo, se non amici, almeno solidali, inventarono ogni sorta di calunnie nei miei confronti. Non so da dove nascesse quell'invidia. Penso che il mio silenzio mettesse in risalto con maggiore chiarezza quanto le loro parole fossero diverse dalla loro vita e quanto in cuor loro sapessero che Dio era impronunciabile e distante. Distante è la condizione di ogni viaggio, avrei voluto dire loro, ma ormai ero un nemico. I più mi guardavano con sospetto o con disprezzo, pochi con pena e simpatia. Avevo scelto prima di essere diverso dal mondo e poi diverso da loro. Mi pensavano superbo, e lo ero, poiché supra nos silentium siderum. Accesero a poco un rogo di parole malvagie. Dissero che non parlavano perché ero posseduto e che nella notte urlavo bestemmie, parole impure e nomi di donna, che mi avevano sentito emettere versi di animale, capro o bue e proferire formule in una lingua gutturale e demoniaca. Sostennero che ero diventato folle, perciò in procinto di compiere qualche azione empia e criminosa. Io sedevo spesso vicino al camino perché la voce della fiamma e del legno mi incantava. Dissero allora che sentivo il richiamo del fuoco infernale. Un giorno avrei incendiato la biblioteca e tutto il convento. Padre Leone fu costretto ad ascoltarli e mi tolse da quella stanza vasta e fredda, dal silenzio amico dei miei amati libri. Ovviamente non dissi nulla. Lo guardai negli occhi e sentii che era costretto e dispiaciuto. Mi bastò. Fui destinato ad occupazioni più umili. Pulire le erbacce dal selciato, attingere acqua dal pozzo e soprattutto occuparmi dell'orto insieme a padre Glauco, un vecchissimo frate meravigliosamente balbettante e confuso. Mi appassionai subito a questo nuovo lavoro. Nella varietà meravigliosa delle erbe, negli odori della terra bagnata o smossa, nella vita sotterranea di topi ed insetti, vedevo parole e grammatiche nascoste, simili a ciò che cercavo. Dico simili, badate, perché non posso negare che dopo i primi anni di silenzio crebbe in me una strana inquietudine. Era come se aspettassi davvero di vedere Dio, di vederlo apparire nello spazio vuoto lanciato dalla mia rinuncia, e questa sì era superbia. In certe mattine di brina, nell'erba ondulata dal vento, nell'abisso del pozzo che rifletteva il sole, cominciai a guardare fisso, in attesa. Era una nuova sofferenza. Era ancora una volta la ricerca di qualcosa, preciso ed ostacolante come la parola. Non esisteva esercizio, mortificazione o preghiera contro questo desiderio, semplicemente di anno in anno si attenuò. Finché lo ritenni spento, volevo vedere Dio, ma ero pronto a non vederlo mai. Un'occupazione che amavo particolarmente era aiutare frate Glauco ad occuparsi delle arnie. Lui parlava davvero con le api. Quando arrivava lo sciame lo riconosceva, vibrava come un'orchestra, lo aureolava, sembrava contento di offrire il suo miele. Io restavo un po' a distanza, aspettando che mi passasse i favi. parlava con le api, ma soprattutto rideva, e quelle sembravano ricambiarlo. Ridendo lo sentivo sussurrare: «Buone, brave, piccole amiche, grazie». Loro gli rispondevano ronzando e ne nasceva uno strano concerto, simile alle nostre voci unite nella preghiera vespertina. Forse gli angeli sono api industriose, forse frate Glauco era vicino a Dio più di quanto io fossi mai stato. Lui intuì i miei pensieri. Una sera stavamo rientrando al convento lungo il sentiero dei melicotoni. L'aria era piena del profumo del miele e dei frutti caduti a terra, un odore dolce e sensuale. Strani pensieri si affollavano nella mente: una camera piena di profumi, una veste di donna, un quadro illuminato da una lampada d'olio, e guardavo il paesaggio come cercassi un'ombra, una figura. Lui si accorse del mio turbamento, accostò la bocca al mio orecchio e disse con voce appena percettibile: «Non si può parlare di Dio, perché noi siamo le parole. Non cancellarle in nome di una parola sola. Infinita la bellezza che vola e morte». Erano frasi blasfeme e misteriose, come misterioso era lo sguardo ardente che mi lanciò, per tornare subito alla sua placida ebetudine. Ricordai quello che si diceva di lui, che aveva viaggiato e adorato divinità lontane, che era entrato in convento a tarda età dopo essere impazzito d'amore per una donna, che teneva nella sua cella una copia dell'Ipnerotomachia di frate Colonna. Il buon guardiano delle api aveva visto qualcosa che non conoscevo. Passarono gli anni, il convento fu puntellato e ristrutturato, un frastuono di mattoni e ruspe per molto tempo incrinò non solo il mio silenzio, ma quello di tutti. Frate Glauco morì, lo trovarono disteso nel prato con lo sciame delle api che lo vegliava ronzando sopra di lui. Anche il priore Leone morì e ne arrivò uno nuovo, padre Marcello, di idee alquanto moderne. Vedendomi lavorare sodo, non ebbe nulla da dire sul bizzarro frate zitto di cui gli avevano parlato. Credo mi ritenesse matto, ma obbediente ed innocuo. Fece subito capire alla confraternita che dovevamo sì pregare e meditare, ma anche curare la terrena sussistenza. Era necessario moltiplicare i pani e i pesci del nostro piccolo mondo. Ad esempio, il convento era famoso per il suo erbario, da cui si traevano medicamenti, pomate e oli, e un amaro piuttosto pregiato. Tutto ciò a uso interno o per i pochi fedeli che ne erano a conoscenza. Ora il priore Marcello disse che non era peccaminoso né profano vendere quei prodotti per nostro maggior decoro e per aiutare i poveri. Ma la nostra grande attrazione, per usare un termine mondano, era il chiostro delle ali, una costruzione iniziata nel 1000, un giardino interno al convento con un porticato di 36 colonne. Ogni capitello era diverso dall'altro e ritraeva insieme angeli e diavoli che incorniciavano con le ali differenti scene. Nelle sculture si erano mescolati nei secoli stili e sogni in motivi arabo-normanni, influenze ottoniane e carolinge, sviluppi gotici, motivi cistercensi dei magisteri Antelami e della scuola di Viligelmo, motivi di miniatura d'Oltralpe e altro ancora. Così, in viva danza di pietra, erano ritratti vizi e virtù, i fiumi del paradiso, il dubbio di San Tommaso, i pellegrini di Emmaus, San Michele, Giona e la balena, la volpe finta morta, il lupo scolaro, i demoni alati che torturavano Giuda impiccato. E poi zoomorfismi e creature bizzarre, basilischi, ippogrifi, fauni, tritoni e telamoni, una dea senza bocca, uno scimmione barbuto e mostruosi volti urlanti che, anche se ritoccati e scalpellati, continuavano a inquietare e interrogare la nostra curiosità. Si decise che ogni fine settimana i visitatori sarebbero stati ammessi a vedere il chiostro, sotto la guida di un dottofrate di nome Cicero, e nel porticato vi sarebbe stato uno spazio ove vendere i nostri prodotti. Fu un successo. Ogni sabato e domenica giungevano visitatori a decine, più di quanti aspettassimo. Si venne a sapere che a Roma padre Marcello aveva amici nella stampa vaticana e laica, e parecchi servizi erano stati dedicati alla gemma nascosta del nostro convento. Le parole, vecchie e nuove parole, presero a risuonare attorno a noi in lingue straniere, mai udite. Io fui messo a presidiare la bancarella delle vendite, insieme a un frate, naturalmente parlante, Fra Galdisio. Impacchettavo, riscuotevo, sorridevo, indicavo. Se qualcuno si rivolgeva a me, ascoltavo. Poi con cenni spiegavo a Galdisio la richiesta e la risposta. Lui era, insomma, la voce della mia competenza. E la gente simpatizzava con me, con questo gigantesco frate, muto e barbuto. Ecco, ora conoscete il mio aspetto. E compravano. Questa invasione di volti e lingue incuriosì ed eccitò molti dei miei confratelli. Venivano donne belle e ragazze rumorosi. Molti chiesero di prendere il mio posto di venditore. Ma il priore amava il mio modo di stare in mezzo alla gente, anzi, Dio lo perdoni, credo che mi considerasse un'ulteriore attrazione, se avesse immaginato. Alcuni di quei volti mi piacevano, altri mi erano indifferenti, ma nessuno di essi aveva per me il fascino di una pianta, o della neve, o della luce. Erano volti umani, bei volti di vecchi rugosi, occhi brillanti di bambini, donne dal passo elegante, ma nessuno avvicinava ciò che cercavo. Erano il libro del mondo, ma non potevano raccontarlo. Nessuno di loro poteva spiegarmi la grammatica di Dio. Una mattina come tante, accadde. Era una domenica di pioggia battente, con tuoni e scrosci, perciò immaginammo che ben pochi sarebbero venuti a visitare il chiostro. Ma Fra Galdisio volle ugualmente apparecchiare il tavolo espositivo e frate Cicero si preparò ad eventuali visite. Una nebbia sottile e triste avvolgeva il giardino e ne smorzava i rumori. Nessuno venne fino alle 11 e stavamo già per chiudere il portone quando lei entrò. Poteva avere 20 anni. I capelli scuri e lunghissimi, bagnati di pioggia, le ricadevano sul volto, ma non potevano coprirne la luce, l'incanto dell'ovale, gli occhi chiari e stanchi, la bocca socchiusa, ansante per la recente corsa. Una piccola cicatrice le attraversava la guancia, la carezza di un dio innamorato e maldestro. Un grosso zaino sulle spalle indicava che stava viaggiando. Era snella e camminava diritta, come andasse all'altare. Anche Fra Galdisio e frate Cicero si accorsero della sua bellezza e sorrisero timidi e affascinati. Io no, senza rendermi conto del perché, tremai. Lei entrò nel percorso del chiostro dal primo lato a est, dove splendeva la luce di una lanterna rimasta accesa. Camminava piano, appariva e scompariva tra le colonne, seguite da un passero saltellante. Quando guardava in alto, il collo e il mento erano più bianchi del colonnato, e una mano scostava i capelli dal volto. Immaginai che quella mano fosse la mia. Un tuono, più forte degli altri, percosse l'aria. Lei si avvicinò. Non fuggii. Avevo sempre pensato che l'incanto della donna fosse chiuso nello scrigno delle poesie e nel sortilegio dei quadri, che niente potesse essere bello come le nobildonne e le madonne dipinte, trasfigurate dalla passione dell'arte e dall'amore di Dio. Avevo creduto che il turbamento provato in giovinezza per qualche donna fosse solo il riflesso di quella bellezza inventata e sospesa. Ma lei era lì e si avvicinava, vera e terribile, con gli occhi accesi di curiosità. Venne proprio verso di me. E io non potevo muovermi né distogliere gli occhi. Tremavo al ritmo della pioggia e dei suoi passi. E nuovamente lei con una mano si scostò i capelli e i suoi occhi erano color del miele, il miele delle api. Pensai, ora la sua voce mi libererà dall'incantesimo. Una lingua straniera, un accento, una voce flebile la riporterà nel mondo. E io con lei. Ma lei fece un cenno con le mani sottili, un cenno che io capii subito. Voleva dire, posso continuare la mia visita? Posso andare dall'altra parte del chiostro? E io con un cenno le spiegai che frate Cicero l'avrebbe accompagnata e con un sorriso aggiunsi che lei era gradita tra di noi. Lei disse qualcosa muovendo le dita, rapida, e non ebbi più paura. Le spiegai con gli occhi, siamo uguali, ma non conosco il tuo alfabeto.
Era
muta. Un po' stupita, mi guardò. Aveva di fronte un muto che non parlava la lingua dei muti. Sostenni il suo sguardo e vidi che in un attimo sapeva di me più di quanto nessuno avesse mai saputo. E insieme ridemmo. Era venuta da lontano, ciò che avevo aspettato da sempre. Il punto del vento, delle api, degli steli. Supra nos silentium siderum. Ora le stelle erano cadute. Lei era tutto ciò a cui il mio silenzio era dedicato. Le parole, la grammatica, il libro, le nuvole dell'attesa, il tuono del desiderio. E piansi davanti alla bellezza e a tutti gli dèi che mi erano venuti a trovare, al loro sciame festoso di cui lei era regina, l'imperfetta, addolorata regina. Lei mi toccò la spalla turbata dal mio pianto. Io l'abbracciai, piangendo più forte. Caddi in ginocchio e le baciai le mani, emettendo dalla mia gola rugginosa un suono incomprensibile e dolce. Mi portarono via in fretta, irosamente, mi trascinarono. Non riuscii neanche a vedere la sua reazione. «Addio! Addio!» gridavo, con voce roca di vecchio cane, la mia nuova voce ritrovata. «Addio! Addio!» gridavo, con voce roca di vecchio cane, la mia nuova voce ritrovata. C'è qualcosa nel buio di questa cella e nell'odore di muffe e terra che ogni mattina mi risveglia. È uno spiraglio di sole, una falce di luce che illumina sempre lo stesso punto del muro. In quel punto io ho disegnato, con un coccio di mattone, il volto della ragazza. E intorno un volo di api, una nuvola, alberi. «Salve, regina», canto dentro di me, ridendo. Siamo noi le parole. Infinito lo sciame degli dèi, infinita la loro bellezza che vola e morde. E ogni tanto il silenzio mi si spezza dentro all'improvviso e la mia voce si spalanca in un urlo che atterrisce tutto il convento. «Non capite?» grido. «Ma perché non capite?»